Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
간단히 その先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Kim Osprey Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Ed eccoci arrivati anche oggi, buongiorno, buona giornata, venerdì 22 maggio inizia il nostro weekend, ma non può iniziare senza di noi, vero Nicoletti e Prudenzi e Nicoletti?
Non può,
nel modo
non
più
può,
assoluto.
Infatti.
Non può, ormai noi vi teniamo compagnia ogni giorno e speriamo insomma che vi faccia anche piacere ascoltarci ogni tanto. Il 22 maggio è successo che cosa nel passato? Intanto nel 2004 al 57esimo Festival di Cannes c'è stata la premiere di, anzi no, non è stata una premiere, addirittura si è chiuso con la vincita della Palma d'Oro da parte di Michael Moore con Fahrenheit 9/11.
Sì.
Beh, film
sì.
Epocale, primo documentario a vincere la Palma d'Oro e anche il primo a occuparsi dell'11 settembre cercando di capire cosa realmente sia stato l'11 settembre, insomma, al di là del crollo delle torri e degli aerei caduti. Un film che sconvolse veramente l'opinione pubblica al momento in cui uscì, è una Palma d'Oro meritatissima.
Sempre il 22 maggio c'è stata nel 1985 invece la premiere dell'ultimo James Bond con uno dei forse dei più amati James Bond della storia, ovvero Roger Moore. Non so la Prudenzi se è d'accordo, so che lei invece è a favore di quello attuale.
Io sono Sean Connery assolutamente, e in seconda battuta anche Daniel Craig, non mi dispiace, ma tutto quello che ci sta in mezzo insomma non fa per me.
Non fa per te.
No.
Ma a me invece stava simpatico, guarda, a Roger Moore. Ma vi ricordate quella serie con Roger Moore e Tony Curtis che c'era in TV?
Attenti a quei due.
Ah, bellissima. Bellissima, forse la Nicoletti ancora non c'era a quel tempo.
Ci sono in silenzio. Roger Moore lo ricordo solo in Lost in Translation perché gli veniva storpiato il nome e diventava Logel Mool, e oltre a questo non ho.
No, Roger Moore un grande, guarda. Comunque il film, l'ultimo suo film nel ruolo di James Bond era A View to a Kill, che è, credo in italiano fosse Licenza di uccidere, era nel 1985, ed in quel film c'erano anche Christopher Walken e Grace Jones, che abbiamo nominato qualche giorno fa perché era il suo compleanno a proposito. Ma il compleanno forse più importante per quanto riguarda il nostro settore cinematografico nella storia del cinema e del 22 maggio è quello di Laurence Olivier, grandissimissimo attore inglese.
Storia del cinema e del teatro.
E del teatro, certo. Infatti anche sì. I premi del teatro inglese si chiamano Olivier, che vengono appunto in suo onore.
Non particolarmente simpatico, se no. Posso esprimere il mio giudizio personale. Non ho mai avuto un feeling, non so, troppo lo vedevo un po' presuntuoso, un modo di recitare dall'alto che mi dava un po' fastidio, insomma, non lo so. Grandissimo attore, lo riconosco, però non avevo empatia con lui, sai, poi conta molto quanto ti trasmette anche a livello interiore. Non mi ha mai toccato il cuore in qualsiasi interpretazione, quindi lo guardo con un po' di distacco. Però se posso dirvi una curiosità, lui è secondo me l'unico, perché non ne ho altri in mente, attori ad aver vinto ben due Oscar onorari, due Oscar alla carriera. Uno l'ha vinto che aveva solamente 40 anni nel 1947, fregato di poco da Charlie Chaplin, che l'aveva vinto, era più giovane, e l'altro nel 79, insomma abbastanza strana questa doppia vittoria.
Quindi l'Academy ha deciso due volte di dargli questo riconoscimento, incredibile.
Sì, però nei primi anni, insomma siamo nel dopoguerra, forse non so, era anche un modo per rilanciare l'industria, li avranno un po' regalati. E comunque due premi a due attori inglesi, perché anche Charlie Chaplin era inglese, no?
Infatti.
Quindi strana questa cosa, insomma, che gli Oscar onorari ai più giovani siano andati a due inglesi, che in quanto a scuola di recitazione, è vero, vanno lasciati stare, perché è una delle più grandi del mondo.
Infatti.
Apprendo ora che era anche barone.
Oh là là, ecco, sì, allora il suo distacco.
Baronetto, esatto, vedi, era stato, vabbè, fu insignito del Order of Merit nel 1981 e quindi il titolo di baronetto. Wikipedia mi aiuta e mi dice che fu il primo direttore artistico del Royal National Theatre in Gran Bretagna e per questo gli diedero il titolo di baronetto, quindi...
Ha avuto anche varie mogli, tra cui Vivien Leigh, a un certo punto.
Sì, la più famosa. È stata sicuramente Vivien Leigh, insomma. Ora non so se Wikipedia lo dice, ma lui era sempre stato contro, come dire, contro quella scuola, quel modo di recitare che vedeva nell'immedesimazione la base di tutto. Ora si racconta di un aneddoto che mi sembra fosse sul set del Maratoneta, perché Dustin Hoffman si preparava alle sue torture, insomma quasi quasi voleva veramente essere torturato. Vi ricordate la famosa scena, no? di cura i denti, così facendo rabbrividire qualsiasi pelle di tutti gli uomini, ecco, e donne del mondo. Ecco, lui voleva proprio partecipare emotivamente. A un certo punto Laurence Olivier gli ha detto: ma amico bello, insomma, ma perché tutta questa sofferenza quando puoi soltanto recitare? Insomma, il succo era un po' questo. Quindi due scuole a confronto, uno sofferenza totale, l'altro ho la tecnica, mi basta.
E anche vorrei dire, a proposito di altro cinema, che è anche il compleanno di Bombolo.
Ecco, va bene, grazie, l'hai detto.
Ma Bombolo, Bombolo anche,
ecco qua.
Dov'è?
Non sono ferrata,
no, no.
Bombolo non sono
aspettate, dico, perché, ve lo dico, e non c'è da un po', c'è dal 1987,
Anche perché credo sia morto, scusate,
ah, sì.
Non vorrei insistere.
Ho detto non c'è da un po'.
Ah, non c'è in quel senso, vabbè. Però io insomma, sì, quando io ero piccolo andava, cioè il cinema per me era anche Bombolo, volevo dire. Invece una che veramente è ancora bellissima e ci piacerebbe fare gli auguri personalmente è Naomi Campbell, sempre bella,
sì,
non so se
ormai è una cinquantenne straordinariamente in forma.
Non so se avete visto le sue foto tutta bardata perché già prima del coronavirus lei era veramente un pochino paranoica, no? sulle malattie, per cui si è sempre, quando vola, anche prima lei si metteva questa tuta assolutamente protettiva, i guanti, la mascherina, era già pronta prima che arrivasse il virus.
Vabbè, sempre meglio prevenire.
Se lo sarà vissuto bene proprio questo momento.
Chiusa a casa, sicuramente.
Se già prima così, aiuto.
Vabbè, cominciamo con la prima canzone di oggi e poi torniamo fra poco, ovviamente, per questa ora abbondante in cui vi teniamo compagnia. E parliamo ovviamente anche oggi di Festival del Cinema e in particolare oggi è uscita la comunicazione che riguarda il Biografilm, che ha confermato le date dal 5 al 15 giugno 2020, Festival di Bologna, che quest'anno, come molti altri, si svolgerà online in partnership con la piattaforma MyMovies.
Eh sì, anche quest'anno appunto MyMovies è sempre partner dove c'è bisogno di appunto offrire una base su cui proiettare. Sono 26 paesi rappresentati, 43 film selezionati che si potranno appunto vedere su MyMovies gratuitamente, ricordiamolo, due giurie competitive, quindi non ecco, in questo senso anche il concorso non cambierà e ci saranno appunto dei premi, quindi Biografilm non si ferma e forse si suderà di meno visto che a Bologna di quel periodo Fa sempre un po' caldo.
Vedo che il 45% del programma è costituito e rappresentato da opere prime, e il 45% delle registe, i registi, sono registe donne, quindi si sono dati molto da fare sia per dare visibilità a nuove produzioni, ai nuovi giovani registi, e anche per la parità di genere di cui tanto si parla.
Eh sì, infatti ad aprire era stato già annunciato, c'è cioè un film che era stato molto apprezzato alla Berlinale e al Festival di Rotterdam, è Fate, il documentario di Valentina Pedicini, quindi che aprirà il biografilm e che straconsiglio di vedere. Se volete facciamo un momento di Fred Reference, potete anche ascoltare l'intervista su Fred, il canale italiano.
E parliamo anche di un altro festival che del quale abbiamo già parlato, devo dire, altre volte, anche perché siamo media partner e perché Chiara Valenti Omero è stata nostra ospite più volte, essendo anche la presidente della AFIC, l'associazione dei festival italiani di cinema.
Sì, perché avevamo detto che il festival aveva optato per una versione online dal 4 al 12 luglio 2020 e adesso annuncia una masterclass online d'eccezione con il regista Saverio Costanzo, che appunto è fresco del successo della serie TV L'amica geniale, che ha annunciato la terza stagione, per cui aspettiamo di sentirlo parlare sulla piattaforma Zoom giovedì 9 luglio. E in più il regista Saverio Costanzo riceverà anche il premio Cinema del Presente 2020.
E di festival parleremo anche più tardi, perché questa mattina ospiteremo Sabrina Baracetti a proposito di un'altra iniziativa che è stata comunicata oggi, ma che Sabrina è anche la direttrice del Far East Film, per cui sicuramente parleremo anche di quello. Ed ora torniamo indietro nel 1982 e ascoltiamo Face to Face, Heart to Heart dei Twins, scelta che non è casuale, ma lo capirete fra poco. Twins, Face to Face, Heart to Heart, scelta non casuale, perché il titolo di questa canzone è in realtà la tagline appunto del nuovo festival, la nuova edizione del Far East Film. E per parlare di Far East Film e anche di altre cose abbiamo disturbato Sabrina Baracetti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao Sabrina. Allora, in realtà l'occasione per la chiamata di oggi è anche l'annuncio che è stato comunicato oggi di Io Resto in Sala, che è un'iniziativa che coinvolge anche voi, ma ne parliamo fra un po'. Beh, prima vorrei appunto ricordare che il Far East Film quest'anno sarà online, la 22esima edizione, siamo già arrivati alla 22esima edizione, e si terrà fra il 26 giugno e il 4 luglio, queste le nuove date, in collaborazione con la piattaforma My Movies. Immagino che la conferenza stampa sarà più avanti, però se ci riesci a dare qualche informazione in più ci farebbe piacere.
Sì, dicevo, sicuramente è stata una scelta molto difficile dal nostro punto di vista, perché per eccellenza i festival del cinema sono appunto gli eventi dove le persone si incontrano e vivono insieme e condividono insieme un'emozione, che è quella del grande schermo in un unico luogo. Una delle filosofie appunto del Far East Film Festival di Udine era proprio quello di scegliere un luogo che è diventato poi il cuore del festival, un teatro con 1200 posti, con uno schermo da 17 metri, con un impianto acustico insomma all'avanguardia, per cui tutto questo non ci sarà quest'anno, per cui ci sono dei lati positivi, dei lati negativi, ma i lati positivi di andare sull'online sono anche quelli che probabilmente, almeno ce l'auguriamo, riusciremo forse a raggiungere qualcuno che mai prima è riuscito a raggiungere, certo, fisicamente Udine. Uh-huh. Quindi anche l'idea di ampliare la nostra community di fedelissimi e di tutti coloro che adorano il cinema asiatico. Per cui abbiamo scelto come partner My Movies, con cui già abbiamo collaborato in passato, e in questi due mesi, prima appunto di annunciare ufficialmente la versione online del Far East, abbiamo anche presentato dei film che facevano parte delle vecchie line-up del Far East gratuitamente su My Movies come evento singolo, serale, e devo dire che comunque c'è stato un grandissimo successo, per cui c'è molta curiosità. c'è tutta una, come dicevo, una comunità di affezionati che stanno aspettando, le novità.
Sì, ma questa cosa in realtà scusa se ti interrompo, sì. Questa cosa abbiamo accennato anche noi nel corso delle scorse settimane, anche perché abbiamo ospitato Gianluca Guzzo di My Movies e tra le varie iniziative ci ha anche segnalato questa cosa, quindi sappiamo che è stato un successo. Ma poi è vero che il Far East Film ha un pubblico di veramente di fedelissimi, no? Adesso se qualcuno fosse all'ascolto, non fosse mai andato a Udine in occasione del FEF, bisogna andare, perché è un io ho visto un po' di festival nella mia vita, però poche volte ho visto questa veramente passione, questa fiducia, questa fedeltà dei fan del Far East, anche perché voi avete portato in Italia, va detto, anzi in Europa, un tipo di cinematografia che era sconosciuto a tanti, no? Io sono sempre colpito, scusa, dico ancora questo, poi ti lascio andare. Quando mi capita di andare, e credo che anche Chiara sarà d'accordo su questo, quando andiamo ai festival internazionali, sì, in particolare nei paesi dell'est, Sabrina Barcetti e Thomas Bertacchi sono due celebrities, veramente. Perché
l'autorità, sì, sì, è vero.
Perché sicuramente avete aperto delle porte a quel tipo di cinema e anche alimentato una passione.
Certo, infatti abbiamo quello che siamo riusciti a fare in questi anni è cercare in tutti i modi, con grande umiltà, di studiare, di andare a fondo rispetto alla produzione più o meno di 11 cinematografie dell'Estremo Oriente e cercare di capire anche meglio le loro culture. Col cinema molto spesso siamo riusciti ad utilizzare il cinema come strumento di conoscenza, questo voglio dire, e questa è stata la cosa più bella, perché appunto tramite i film abbiamo scoperto degli universi completamente diversi e abbiamo cercato di proporli anche qui in Europa e di superare in certi casi anche dei pregiudizi, perché è vero che esiste anche oggi, insomma, esiste una parte del pubblico che ha una sorta di idiosincrasia nei confronti degli asiatici in termini appunto di cinema asiatico e pensa di non poterlo capire, di non poterlo percepire e godere il cinema asiatico, ma molto spesso è un pregiudizio. Infatti in questi anni l'abbiamo dimostrato, perché tantissime persone che prima erano scettiche hanno deciso invece di seguire l'iniziativa del Far East e in questo momento molti di loro sono diventati invece dei fedeli che non si perdono l'edizione.
Beh, bisogna riconoscere che siete stati bravissimi su questo punto di vista. Tornando al discorso dell'edizione online di quest'anno, credo che anche la parte industry continui, vero?
Esatto, è quello che volevo dire io, il focus Asia.
Sì, sì, assolutamente continua. Adesso stiamo valutando le varie piattaforme da usare. Su questo sarà anche molto più facile rispetto ad altre situazioni, perché comunque i rappresentanti dell'industria hanno bisogno di determinati orari, di determinati, hanno delle precise esigenze. Abbiamo una sezione work in progress che è completamente nuova rispetto al passato e poi abbiamo anche, come sempre, il mercato dei progetti. Quindi contiamo anche in questa formula online di poter raggiungere molti buyers, molti finanziatori, molti produttori e molti distributori.
Ma come si fa a partecipare al festival quest'anno? Bisognerà fare un accredito normalmente come nelle edizioni precedenti bisogna andare sulla piattaforma di My Movies attraverso il vostro sito? Si sa già questa cosa qui? Ci puoi anticipare qualcosa oppure ne sapremo di più avanti?
No, vi posso anticipare che la campagna crediti inizia il 1 giugno e stiamo valutando in questo momento se posizionarla direttamente su My Movies oppure tenerla sul nostro sito, che poi comunque rimanda a My Movies per il discorso dello streaming. Quindi siamo in questa fase. Comunque ci saranno tre tipi di accrediti, i prezzi sono molto contenuti e poi uno di questi tre ovviamente è pensato per chi vuole sostenere il festival, perché come si potrà immaginare, anche se è difficile da capire perché è un'esperienza completamente nuova, veramente, cioè tutte le certezze in questo momento sono saltate, no? Perché devi ripensare anche tutta la parte organizzativa, eccetera. Lo dicevo appunto, uno di questi accrediti l'abbiamo pensato come sostenitore del festival, perché già abbiamo comunque tutto il budget a nostra disposizione sarà comunque impiegato anche soprattutto per il fatto di avere tutti i film online. Uh-huh. Cioè nel senso, perché non è che perché online costa di meno, ecco, semplicemente questo.
Infatti, no, hai fatto bene a dirlo, perché molti magari lo danno un po' per scontato, dicono no, vabbè, online, quindi tutto più semplice, non è vero, ecco. E poi no, i film non è che partecipano gratuitamente, cioè in qualche modo bisogna riconoscere qualcosa a chi fa questo lavoro, perché insomma non è che i film si fanno solo per farli vedere ai festival, no? Bisogna anche mandare avanti un'industria, e quindi c'è bisogno di un ritorno, un po', almeno un po'. Stiamo parlando con Sabrina Baracetti, abbiamo parlato della prossima edizione del Far East Film, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra un attimo per parlare invece di un'iniziativa che si chiama Io Resto in Sala. Oggi è stata fatta la conferenza stampa online di Io Resto in Sala, che è un'iniziativa che coinvolge, se ricordo bene, per il momento 67 cinema, circa 200 schermi, che avviene online, ma insomma è una collaborazione stretta con le sale, ma ce ne parla ovviamente meglio Sabrina.
In questo momento sono 71 gli schermi, per cui si sono aggiunti all'ultimo minuto, proprio quando abbiamo annunciato l'iniziativa, e quindi siamo particolarmente contenti. Appunto l'abbiamo chiamata Io Resto in Sala come una forma appunto di resistenza rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto in questo momento con le nostre sale chiuse, che è stato veramente uno shock, perché non so, ad esempio il Visionario di Udine è una struttura che rimane aperta tutti i giorni, che siano giorni di festa o non giorni di festa, per cui pensarlo chiuso è veramente un colpo al cuore. Comunque abbiamo deciso di unirci, perché abbiamo pensato che comunque un rapporto con i nostri spettatori, con la nostra realtà proprio cittadina, locale, regionale, doveva essere comunque ripristinato, e quindi abbiamo cercato anche qui una nuova formula. Abbiamo partecipato per lungo tempo ad un tavolo di discussione nazionale con altri esercenti, alcuni distributori che subito hanno voluto aderire a questa iniziativa, perché abbiamo creato un circuito di sale in tutta Italia, che significa semplicemente questo: non c'è un'unica piattaforma, ci sono praticamente più di 100 piattaforme che corrispondono ai cinema. Ogni cinema avrà il suo corrispettivo digitale, cioè ad esempio una sala del Visionario, che si chiama Astra, avrà l'Astra virtuale. Ok, quindi è molto facile per lo spettatore, e su questo stiamo cercando di insistere il più possibile, perché lo spettatore semplicemente si collega con il sito della sua sala del cuore, quella che ha sempre frequentato, acquista sul sito il biglietto, e comunque abbiamo contenuto con prezzi molto, molto appunto contenuti, da 3 euro, 3,50 fino a 7,90, dipenderà poi dal titolo e dal fatto che si tratta o meno di una prima visione, e a quel punto riceverà un codice e potrà accedere al suo cinema virtuale, ok? Quindi anche in questo caso lo stiamo realizzando con My Movies, il che significa che l'esperienza di My Movies simula proprio da tutti i punti di vista l'esperienza della sala cinematografica fisica, per cui tu scegli proprio il tuo posto all'interno della sala virtuale, puoi chiacchierare, perché puoi chattare, puoi commentare con il tuo vicino di sedia, per cui in tutti i modi vogliamo riprodurre quella che è la dimensione della sala cinematografica. Ecco, volevo sottolineare questo, perché questa è stata un'esigenza che nasce dalla sala cinematografica. Noi siamo persone di sala, e non è un'esperienza esclusiva, nel senso che tutte le sale sono benvenute a far parte di questo circuito, quindi siamo proprio un gruppo di persone che vuole essere assolutamente inclusivo, per spingere anche verso il tentativo di superare questa antinomia tra sala e web, perché in tutti questi anni per gli esercenti il web è sempre stato considerato come una sorta di spauracchio, il diavolo che ha portato via gli spettatori dalle sale, ma in questo caso il digitale ci servirà come completamento, anche quando le sale saranno di nuovo aperte.
Ok.
Eh sì, questo mi sembrava infatti un aspetto molto interessante di questo progetto, cioè il fatto innanzitutto di stabilire, come dire, un rapporto anche quasi personale tra la propria sala di riferimento e il pubblico, e poi sì, quindi che ci fosse una certa libertà da parte anche degli esercenti di far contenti i propri clienti, come dire, amici clienti. E la seconda cosa che non si esclude che questo nuovo rapporto virtuale possa essere appunto complementare alla sala che tanto amiamo e tanto ci manca. Ecco, quindi potrebbe essere solo un vantaggio nel futuro, paradossalmente. Non so se la vivete così.
La viviamo esattamente così, Chiara, perché abbiamo cercato in tutti i modi di ripristinare questo rapporto con i nostri spettatori, e ogni sala, secondo me, conosce il suo pubblico proprio, per cui sa qual è l'esigenza del proprio pubblico. E inoltre io credo, sinceramente questa è la mia opinione, che in futuro prima o poi le sale cinematografiche avrebbero comunque dovuto confrontarsi con il digitale, il digitale, cioè con il web, voglio dire, per cui questo periodo di lockdown non ha fatto altro che accelerare proprio le cose, e ha fatto sì anche che anche lo spettatore, secondo me, adesso è molto più preparato nei confronti di una proposta di questo tipo, per cui noi siamo positivi. Abbiamo cercato comunque di annunciare già degli incontri che caratterizzano, insomma, che hanno sempre caratterizzato la nostra attività, quindi anche sul web portiamo, ad esempio il 26 maggio portiamo Paolo Merighetti che intervisterà Cristina Comencini, Cristiana Mainardi per il film Tornare, oppure il 28 sempre alle 8 di sera, perché ci sarà proprio anche un preciso orario per le proiezioni, ci sarà Gianni Canova che intervista Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese proprio per l'ultimo film d'animazione di Lorenzo Mattotti, e poi il 29 sempre maggio ci sarà appunto l'intervista con l'intervista con Albanese.
Quindi in realtà si compra effettivamente un biglietto per quella tal giorno e quella tale ora, e con una visione, diciamo, ininterrotta, quindi anche da quel punto di vista si cerca di riprodurre l'esperienza della sala, vero? Invece per la programmazione, le sale quindi sono libere, ogni cinema fanno la loro programmazione, non è una programmazione congiunta di tutto il gruppo, di tutte le sale che prendono parte al progetto.
No, infatti le sale sono completamente libere di scegliere il loro film e di gestire i loro orari, però appunto il modello è unico, ma le scelte sono assolutamente indipendenti.
Ok, io resto in sala, inizia il giorno 26, quindi insomma vi invitiamo a comprare il biglietto e ad andare virtualmente nel vostro cinema abituale, nel vostro cinema di fiducia. Ma prima di lasciare Sabrina, io vorrei approfittare invece per parlare di sala reale. Prima Sabrina hai fatto riferimento al visionario. Ho letto qualche giorno fa che il visionario in realtà si è, come dire, preparato per questa, per la situazione post-Covid, e con degli accorgimenti tecnici, in particolare le famose farfalle. Allora io volevo che tu ci raccontassi di cosa si tratta, perché io mi sono fatto un'idea, però vorrei che me lo spiegassi meglio tu, anche perché mi sembra che il visionario sia la prima sala ad aver installato questo tipo di schermo, chiamiamolo così, di visori, non lo so.
Infatti è la prima sala al mondo, dico subito, perché semplicemente abbiamo cercato di andare incontro alla situazione che l'emergenza sanitaria ci impone, e quindi in collaborazione con la ditta Linosonico, in realtà è stata la ditta Linosonico a elaborare questo oggetto preziosissimo di design, che completa proprio anche l'arredamento della sala cinematografica. Siccome la nostra sala cinematografica in questo caso è nuovissima, perché abbiamo appena concluso per quella sala, ma non ancora per tutto lo stabile, un imponente lavoro di restyling, quindi le due cose si combaciavano perfettamente. Quindi una poltrona molto comoda che ha ai suoi lati molto spazio, perché utilizza i due posti adiacenti, che sono però separati da queste ali, sono praticamente dei separé molto eleganti, che ti permettono comunque di vivere un'esperienza molto intima, perché tu sei all'interno della sala seduto comodamente come se fossi in una business class di un aereo, pronto a questo punto a decollare, però accanto a te ci sono tutte le altre persone che vedono comunque il film nello stesso momento in cui lo vedi tu, per cui c'è maggiore comodità, c'è maggiore intimità, però sei anche sicuro dal punto di vista sanitario.
E questi divisori sono mobili? Cioè, nel senso che se una famiglia, un gruppo familiare va al cinema, può rimanere invece seduto vicino, giusto?
Si possono Sì, si possono spostare. Uh-huh. Infatti la parte geniale di questo dispositivo inventato appunto da Sonego è che sono molto agili, sono molto duttili, insomma, uh-huh, li puoi spostare velocemente. Noi abbiamo in questo momento creato delle isole da uno, uh-huh, delle isole da due per le coppie e delle isole da tre per le famiglie. Okay. Per cui la sala in realtà è già disposta. In questo senso stiamo aspettando le ultime dispositive del governo per capire se, per esempio, una soluzione di questo tipo può essere una soluzione vincente in questo caso.
Va bene, senti Sabrina, grazie molte per la tua disponibilità, ci hai detto un sacco di cose interessanti. Se sei d'accordo ci risentiamo magari poco prima della prossima edizione del Far East Film, e in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stata con noi.
Certo, grazie a voi, ci sentiamo prestissimo.
Okay.
Ciao
ciao ciao. Ciao, ciao. Oggi debutta su Amazon una serie che stiamo aspettando con molta ansia per diverse ragioni. Intanto diciamo il titolo, che è Little Fires Everywhere, è una miniserie, mi sembra che abbia 8 puntate, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, però insomma non sono tante puntate, e ci sono, cioè dietro questo progetto, quella diavola, secondo me, perché è un genio, un diavolo nel senso positivo del termine, di Reese Witherspoon, che sappiamo che è una delle donne più potenti di Hollywood in questo momento, con la sua Hello Sunshine e anche altre società, produce serie su tantissime piattaforme. E questa volta ho letto, Chiara sicuramente saprà più di me, però ho letto che lei ha un suo book club e ancora prima che uscisse, sì, nelle sale, ha letto questo romanzo che si chiama Little Fires Everywhere, che poi è uscito ed è diventato un successo pazzesco. Però lei ancora un successo editoriale, ma lei ancora prima che uscisse l'ha letto, è andata subito da Kerry Washington e insieme a Kerry Washington sono andati alla ABC, e poi insomma c'è stato tutto lo sviluppo del progetto che ha portato alla realizzazione di questa serie che sembra molto avvincente. Per dire la verità, la Nicoletti ha già visto in anteprima alcune puntate, sì, per cui darei preparata la parola a lei. Sei preparata?
Eh sì, innanzitutto bisogna dire che è una serie Hulu Original e Amazon l'ha acquisita per l'Italia soprattutto, quindi per grazie a Amazon. E il libro era di questa Celeste NG, e sì, Little Fires Everywhere, perché in realtà lo spiega direttamente il pilot della serie, che sì, di 8 episodi, quindi hai detto bene. Little Fires Everywhere sono i piccoli incendi appiccati forse dalla figlia più piccola, sempre adolescente, del personaggio di Reese Witherspoon, che adesso è introvabile, ma che ha buttato giù un'intera casa che fa parte di quelle cittadine, questa Shaker, che è inquietante come tutte quelle cittadine perfette degli Stati Uniti. Già guardarla pensi, come dicevano, ho letto in alcune critiche e sono d'accordo, si diceva che ti aspetti sempre che ci sia veramente l'inferno dietro quelle case perfette, e quelle donne perfette, tra cui il personaggio di Reese Witherspoon, che è maniacale nel suo cercare di essere la donna e la mamma perfetta, ed è una super control freak nel vero senso del termine. Lei organizza tutto, persino i momenti di coppia, per così dire, con il marito Joshua Jackson, il Pacey di Dawson's Creek, per chi non se lo ricordasse,
che abbiamo visto anche in Big Little Liars, vero? C'era anche lì Joshua Jackson, mi sbaglio?
No,
mi confondo con
sbagli,
The Affair.
Sbagli.
Con tutte queste,
hai fatto
con
bene
tutte
a
queste
nominare
storie.
Hai fatto bene a nominare Big Little Lies, perché è un'altra miniserie famosissima che è andato benissimo, un successo prodotto da Reese Witherspoon, e qui la sua super mamma e super donna che avevamo visto in Big Little Lies, qua diventa quasi veramente, ecco, lato oscuro, ancora più oscuro di quella che avevamo visto lì in Big Little Lies. E questo incontro con una sottospecie di nemesi, che è Kerry Washington, che è proprio l'opposto dell'essere madre, dell'essere donna, un'artista vagabonda con la figlia adolescente, che educa totalmente in maniera differente rispetto a come il personaggio Reese Witherspoon educa i 4 figli adolescenti, fa scoppiare creare, diciamo, questa tensione, una tensione latente che pian piano arriva ad esplodere, forse, chissà. Comunque, veramente da vedere, e la coppia Reese Witherspoon Kerry Washington è veramente incredibile, scoppiettante. E Kerry Washington io l'avevo già amata in Scandal, ma qui secondo me ha proprio un'ambiguità e veramente affascinante.
Reese Witherspoon magnetica. E Kerry Washington, che sono anche executive producers di quella della serie, un po' come era accaduto sempre con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston per The Morning Show, dove loro erano appunto le protagoniste e anche le produttrici esecutive. Invece ho dato un'occhiata alla trama, poi non abbiamo più tempo, però ho visto che già leggendo un pochino la vicenda, almeno l'inizio, è già una cosa che insomma attira molto l'attenzione. Non vedo l'ora di vederla, perché ho visto che
perché parte dall'incendio e va
no, perché poi Reese Witherspoon in effetti affitta la casa a Kerry Washington, che arriva con questa figlia, se ho capito bene, sì. E che diventa poi anche una sua collaboratrice, insomma lavora per lei.
Sì, esattamente, una sottospecie di...
E poi c'è in qualche modo questa una sorta di competition, così, di concorrenza, diciamo così, fra le figlie, perché la figlia di Kerry Washington in realtà trova in Reese Witherspoon una sorta di figura materna che non ha nei confronti della madre, e viceversa la figlia di Reese Witherspoon invece si affeziona a Kerry Washington, per cui c'è anche questa sorta di rivalità dal punto di vista affettivo, insomma deve essere una cosa...
Ciò che li unisce di più, la maternità, l'essere mamma, il rapporto con questi figli, è ciò che poi le fa entrare di più in competizione, quindi è veramente un tira e molla continuo mentale, quindi sì, affascinante per questo.
Si è parlato moltissimo anche della colonna sonora, che pare che sia fondamentale e che riprende grandi pezzi degli anni 90, che vanno da Annie Lennox a Erykah Badu, Alanis Morissette, Nina Simone, le TLC, Mariah Carey, i Fugees, i Talking Heads,
i amati Counting Crows,
esatto, c'è veramente tanto, e pare che la colonna sonora sia stata scelta insomma in maniera particolarmente accurata, per cui è un altro dei motivi per vederla. E a proposito di colonna sonora, noi ci lasciamo con il pezzo che chiude le puntate, che passa negli crediti finali, che si chiama Build It Up, e la voce è quella di una giovane artista americana che si chiama Ingrid Mickelson. E siamo arrivati all'appuntamento con Fred Divi, anzi divissimi, e quando si parla di divi, come spesso, insomma quando si parla di tutto, volevo dire, Nicoletti, non riusciamo mai a liberarci di lei, c'è Angela Prudenzi. Buongiorno Angela, bentornata.
Guarda che cattivi, va bene, guarda, io volevo parlarvi di due super divi, non lo farò.
No, fallo, ti prego, fallo, perché gli ascoltatori ti adorano.
Oh, grazie. Allora, non sono divi, ma sono divissimi, con tutte le S possibili, perché si tratta di Paul Newman e Brad Pitt.
Mm-hmm.
Paul Newman, nato
mica due 20... nomi buttati lì,
mica due a caso, ecco. Nato il 26 gennaio 1925, Brad Pitt nato quasi 40 anni dopo, il 18 dicembre 1963, si somigliano, sono entrambi questo biondo chiaro, insomma un castano un po', occhi blu, meravigliosi in entrambi, ma a tenerli assieme secondo me c'è anche un po' quell'aria tutto sommato sempre da bravo ragazzo americano, nel senso che si potranno anche vestire da cattivi ragazzi, e non nel senso di Scorsese, perché non lo saranno mai in quel senso là, perché alla fine tu gli leggi negli occhi che sono buoni. Ma io non li ho messi insieme solo per questo, li ho messi insieme anche perché mi è saltata agli occhi, mi sono ritornata alla mente delle loro fotografie e anche dei loro film di conseguenza. Uno dei film è La lunga estate calda, 1958, complice il caldo perché è girato in Mississippi, la temperatura è folle, l'umidità, Paul Newman, che come si fa vedere con una canottiera, insomma non c'è niente da fare, e questa canottiera poi se la leva anche e a torso nudo si fa vedere anche in Paris Blues. Brad Pitt, io credo che tutti, tutte ci ricordiamo della sua prima apparizione in Thelma e Louise. Anche lì fa l'autostop, fa l'autostop in canottiera, poi passa la t-shirt bianca e poi si leva tutto. E dov'è che si rileva la maglietta? In C'era una volta Hollywood, che sul tetto
ripara l'antenna della televisione. Sì, sì.
Ecco, ecco, io adesso devo appunto andare, fatto privato a Bolsena, mi è caduta, dove sulla casa dei miei genitori è caduta l'antenna. Secondo voi mi arriva Brad Pitt a cambiare l'antenna? Io non ci spero neanche un po'. Va bene, lasciatemi sognare ancora per un po'. Comunque, credo che accomunarli sia proprio questa loro aria alla fine di tipici ragazzi americani e anche cresciuti, in fondo agli occhi gli rimane sempre questa luce giovane che gli dà quella freschezza, insomma, non so, li vorresti adesso, a parte la loro bellezza, li vorresti come amici, come fratelli? Io li vedo anche un po' così, no? Al di là del lato erotico, grandi film per entrambi. Paul Newman, basta citare, non so, la gatta sul tetto che scotta, lo spaccone, Intrigo a Stoccolma, e poi i film che ha fatto dopo, tipo L'inferno di cristallo, Butch Cassidy, insomma, come si fa a dimenticare questa cosa? E anche il fatto che con Il colore dei soldi nel 1987 ha vinto un Oscar, quindi grande attore. Brad Pitt piano piano è cresciuto, è diventato sempre più bravo. Anche lui, tra Thelma e Louise e C'era una volta Hollywood, per il quale finalmente ha ricevuto l'Oscar come miglior attore non protagonista, beh, in mezzo ci ha messo di tutto, film iconici come Vento di passione, insomma, credo che generazioni di ragazzine si siano strappate i capelli, ma anche Seven, e poi vi presento Joe Black, poi Il curioso caso di Benjamin Button, insomma, un attore versatile, come si dice, come lo è stato anche Paul Newman, entrambi, e con questo chiudo, molto attivi dal punto di vista dell'impegno politico, convinti democratici. Paul Newman era finito nella lista nera dei nemici personali di Nixon e Brad Pitt, anche lui impegnatissimo sul fronte democratico. Ricordo la sua ultima apparizione nei panni del virologo Fauci, che ci ha fatto divertire moltissimo.
È vero. Ma ricordiamo, Chiara, quanto è stato simpatico Brad Pitt quando è venuto da noi a Venezia.
Un signore. A proposito di quello che avevi detto giorni fa quando si parlava di Michel Piccoli, che i grandi poi sono sempre più umili e gentili, ecco, è il caso di Brad Pitt. Ha ringraziato tutti,
ha dato la mano a tutti,
ha stretto
veramente
la mano a tutti, esatto, quindi un gentleman vero e proprio, e anche bellissimo, dai, averceli gli anni suoi, arrivarci così.
Va bene, grazie Angela, come sempre bravissima, puntuale, perfetta nella scelta dei DVD oggi e dei DVD ieri, che ci ha parlato di Brad Pitt e di Paul Newman. E arriva come sempre l'appuntamento con la televisione, e insieme alla televisione arriva anche la nostra annunciatrice.
Senza aggettivi quest'oggi?
Ho fatto apposta. La nostra straordinaria, meravigliosa, incredibile, di classe, stupenda, meravigliosa, raffinata.
Stop.
Bene,
anche va bene perché, così, dai, va bene mi, così. Mi sento già gonfia abbastanza.
Angela Prudenzi.
Allora, Sky Cinema 2, ore 19:25, La diseducazione di Cameron Post, un film di Desiree Akhavan con Chloe Grace Moretz, un film importante secondo me, decisamente importante, e racconta di una giovane ragazza, si chiama appunto come il film Cameron Post, siamo nel 1993 in una cittadina del Montana, e Cameron viene sorpresa a baciarsi con una coetanea durante il ballo della scuola. Cosa fanno i genitori? pensando di doverla guarire dalla omosessualità, la mandano in un centro religioso, ma in questo centro, invece che pentirsi, giustamente, la ragazza fa amicizia con altri suoi coetanei e in questa comunità dove tutti cercano di affermare con orgoglio la propria identità, troverà in realtà la forza, il desiderio di portare avanti le proprie battaglie e di rifiutare ovviamente quella riabilitazione che il mondo esterno e soprattutto i suoi genitori vorrebbero imporgli. È un film molto bello perché è ricco di sfumature, però racconta bene, parla bene di identità e anche insomma di che cosa significa prendere coscienza piano piano della propria identità. Tutt'altro genere, per farsi venire un bel mal di testa, 2306, canale 20, Inception, di Christopher Nolan. Film del 2010, io devo ancora cercare di capire se sono riuscita a mettere insieme i tasselli o meno. Ve lo dirò subito.
Cercare di capire se sei riuscita a capire.
Esatto. Come definirlo? Un film di azione, di thriller, fantascienza? Non lo so. Io mi butto su un genere onirico perché è talmente ingarbugliato che anche riuscire a spiegare di che cosa si tratta è molto difficile. Comunque è la storia di un uomo che attraverso dei sogni in cui precipita, viene fatto precipitare, cerca di rimettere insieme dei tasselli della propria vita e di capire che cosa gli è successo. Gli è successo? Punto interrogativo. Insomma, quando si ha a che fare con Christopher Nolan, anche se aiutato dallo splendido Leonardo DiCaprio, insomma non è facile trovare la retta via. Comunque è un film affascinante, adesso io sto scherzando, lo presento così in maniera ironica, ma è un film importante, insomma un film che, come tutte le opere di Christopher Nolan, si interroga sulla percezione del tempo e dello spazio, sulla memoria, sui sogni e sulle relazioni umane. Accanto a Leonardo DiCaprio, questa volta non dimentico gli attori perché è un cast straordinario: Marion Cotillard, Tom Hardy, Joseph Gordon-Lewis, che amo molto, Cillian Murphy e Ellen Page. Ripeto, 2306, canale 10.
Grazie Angela.
Nolan divide sempre molto.
Sì, io mi ricordo che ho visto Inception andando a New York una volta e sono arrivato a New York e sono un po' perplesso, dicevo, ma non ho capito niente. Poi quando sono tornato indietro ho visto che c'era di nuovo, ho detto bene, lo rivedo. E anche, devo dire, anche dopo il ritorno, insomma, sì, anche perché
ma non
poi,
sei il solo, eh?
Sì, ma poi l'ho anche vista e quando guardi film nell'entertainment in aereo, insomma, è sempre una situazione in cui li vedi lì male.
Diciamo che Inception e Interstellar sono i film di Nolan che hanno diviso di più e sono stati quelli, tra virgolette, più incomprensibili, nel senso che ognuno ha la sua versione dei film nella testa.
È vero. Vabbè, grazie ancora Angela, ultimo disco di oggi e poi torniamo per i saluti. E siamo arrivati al termine della nostra, vorrei dire, ottava settimana insieme. Ma vi rendete conto che sono già 8 settimane che andiamo avanti noi, che ci sentiamo ogni mattina? Prudenzi e Nicoletti, Nicoletti, Prudenzi e Spoletti.
No, e poi è anche finito lockdown,
no.
Quindi siamo proprio insieme per piacere di stare insieme a chi ci ascolta.
Bene.
Oltre che fra di noi.
Infatti, però voglio dire, sono volate queste settimane, insomma, almeno dal mio punto di vista. Magari voi dite, non ne possiamo più, però...
Sono volate e ci siamo fatti compagnia.
Infatti, grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato. Noi torniamo comunque lunedì a partire dalle 10. Grazie Nicoletti, grazie Prudenzi, e grazie De Benedetti, e grazie Pazzelli, grazie Scarpa. Chi altro devo ringraziare? Tasselli,
tutti,
Tonarelli, Cecconi. Sembra che faccio l'appello. Vabbè, grazie ancora. A presto. Ovviamente saremo qui da lunedì alle ore 10 e poi più volte nel corso della giornata. Come sempre vi ricordo che comunque Fred non si ferma, trasmette sempre 24 ore su 24 in 25 lingue diverse, www.fred.fm per saperne di più sul mondo dei festival del cinema e del cinema indipendente. A lunedì, ciao 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 ciao.
Fred. Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
el internationalen Filmfestspiel in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herzlich willkommen, Fred Film Radio.
Fred. Fred. The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.